Facciamo ancora un tratto del Vangelo di Marco. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a Gesù e dissero: «Maestro, noi vorremmo che tu facessi per noi quello che stiamo per chiederti». E Gesù domandò: «Che cosa dovrei fare per voi?» Essi risposero: «Quando sarai nel tuo regno glorioso, facci stare accanto a te, seduti uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Ma Gesù disse: «Voi non sapete quello che chiedete. Siete pronti a bere dal calice di dolore che io berrò, a ricevere quel battesimo di sofferenza con il quale sarò battezzato?» Essi risposero: «Siamo pronti». E Gesù: «Sì, anche voi berrete il mio calice, riceverete il mio battesimo, ma non posso decidere chi sarà seduto alla mia destra e alla mia sinistra. Quei posti sono per coloro ai quali Dio li ha preparati». Gli altri discepoli, avendo sentito quello che Giacomo e Giovanni avevano chiesto, si arrabbiarono contro di loro. Allora Gesù li chiamò intorno a sé e disse: «Quelli che pensano di essere sovrani dei popoli comandano come duri padroni. Le persone importanti fanno sentire con la forza il peso della loro autorità. Lo sapete bene, ma fra voi non deve essere così. Anzi, se uno fra voi vuole essere grande, si faccia servo di tutti. Se uno vuole essere il primo, si faccia schiavo di tutti. Infatti anche il figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, ma è venuto per servire e per dare la propria vita come riscatto per la liberazione degli uomini». Parola del Signore. Ecco, verrebbe spontaneo subito guardare attorno e guardare in alto, perché il riferimento di Gesù è a chi ha, come abbiamo sentito, autorità sui popoli, sulle comunità e sui popoli. Però, come già qualche domenica fa, riflettendo sullo stesso argomento, sulla stessa questione, abbiamo avuto modo di esprimerci condividendo la meditazione, dicevamo che partiamo da noi. Io parto da me, condivido con voi, ciascuno parte dalla propria interiorità, perché è vero che prima di guardare in alto, di guardare attorno, qui nell'Eucaristia, è importante guardarsi dentro, perché io credo che noi tutti, anche un bambino, un ragazzo, oppure un gruppetto rispetto ad un altro, magari dentro a una classe scolastica, può esercitare un potere, magari non so, prendendo in giro qualcuno, un compagno, è un potere anche quello. Cioè tutti noi possiamo, anche con le persone che vivono più vicino, più intime a noi, in modo dichiarato o in modo subdolo, ricattatorio, esercitare un potere, nel senso di essere come una volontà di determinazione sulla vita dell'altro, dell'altra persona, degli altri. E quindi questa dimensione a cui il Vangelo ci sollecita oggi a riflettere riguarda sempre anche la coscienza, l'animo, il cuore di ciascuna e di ciascuno di noi. E poi certamente a cerchi concentrici si allarga e riguarda chi ha dei compiti di responsabilità pubblica evidente nei confronti delle comunità, sia nella società civile, nella politica e sia anche nella Chiesa. Allora mi è venuto spontaneo condividere insieme, mi viene questa parola, condividere una riflessione, perché è lì che il Vangelo oggi ci conduce, proprio riguardo anche alla politica. Viviamo un momento molto difficile rispetto a questo. Ci verrebbe da chiedere alle volte, però senza generalizzare, perché noi sappiamo che ci sono sindaci, amministratori a vario livello, dal Val d'Aosta al Trentino, al Friuli, fino alla Sicilia, che sono persone, donne e uomini onesti, dediti veramente al bene comune e che si tormentano anche quando devono operare delle decisioni che alle volte non sono facili nella mediazione politica, sempre nella speranza di una mediazione verso l'alto, non di una mediazione verso il basso, peggio con peggio, dentro all'illegalità, dentro alla corruzione. Però verrebbe da chiedersi oggi, ma cosa resta della politica? Non è improprio chiedercelo qui attorno alla mensa dell'Eucaristia, perché Gesù è stato ucciso dai poteri di questo mondo, e del potere abbiamo ascoltato quello che ha detto, e sono parole che nel passaggio delle epoche storiche diverse sono parole che arrivano con una puntualità straordinaria fino a noi oggi. Cosa resta? Io sento che resta soprattutto proprio in questo momento di grave crisi, resta l'esigenza della indispensabilità della politica. Sappiamo che politica deriva da polis, un termine greco che dice la città, ma anche il paese, il comune di Pozzolo del Friuli, il paese di Giuliano e poi la provincia di Udine, poi la regione del Friuli Venezia Giulia, poi l'Italia, poi l'Europa e poi il mondo intero. La polis piccola e la polis più grande, che oggi è tutta l'umanità, che è l'Honduras, di cui nessuno parla per quello che sta avvenendo, se non, come abbiamo detto più volte, in modo vergognoso per l'isola dei famosi è conosciuto l'Honduras in Italia, per le spiagge dove poi trasmettono, da dove trasmettono queste trasmissioni davvero inaggettivabili, tanto sono decadenti moralmente, ecco, culturalmente, no? Sconci, etici. Cosa resta? Resta la sua indispensabilità della politica, perché senza la politica non si può vivere insieme, perché politica, noi pensiamo subito adesso all'assetto politico, ma la politica riguarda tutto, riguarda le scuole dove vanno i nostri ragazzi, riguarda gli ospedali, riguarda il lavoro, riguarda la politica, l'economia, riguarda tutto ciò che c'entra pienamente con la vita nostra, di tutti noi. Quindi la politica è indispensabile. Ma cosa è avvenuto? Qual è la crisi oggi così grave per cui noi vorremmo che ci fossero davvero donne e uomini pieni di responsabilità? E guardando a voi, bambini, chissà se un domani, speriamo che qualcuno di voi crescendo assuma un compito, una responsabilità, perché è importante che qualcuno si dedichi, anche se questo chiede, ecco, per chi lo fa con coscienza e coerenza, chiede disponibilità, responsabilità e anche una dedizione che è un sacrificio anche tante volte. Ecco, no? Ecco, a me pare che la crisi riguarda i contenuti, perché più la politica si distanzia dalla vita delle persone, più non essendo collegata non esprime quello che c'è di drammi, di speranze, tutto quello che ferve, che fa parte della vita delle persone, delle famiglie, di un territorio, di una comunità. E poi perché, ecco, anche nella forma, la crisi è grave, perché sappiamo, ecco, di questa legge elettorale che è inammissibile, ecco, perché noi non possiamo attualmente scegliere chi vorremmo a guidare le nostre comunità, perché già tutto è stato deciso dentro a logiche che sono autoreferenziali, e poi perché chi entra vive appartato dentro, come a un mondo che già il fatto di entrarci pare che dia alle persone un'altra connotazione. C'è un'autoreferenzialità che poi è supportata dai privilegi che sono inaccettabili. E poi, ecco, da una situazione che è entrata dentro una illegalità e una corruzione davvero che ci sgomenta con i soldi pubblici, le persone, alcune persone, però più di qualcuno impegnate in politica, hanno fatto di tutto, vantaggi personali, feste, orge, di tutto, inammissibile, persone impegnate per il bene comune, che pensano al proprio tornaconto personale con delle dimensioni di immoralità inaccettabili, con comportamenti inqualificabili. Peggio con peggio, poi peggio, non c'è peggio, perché abbiamo saputo negli ultimi giorni che ci sono state anche persone elette al nord, non al sud, con i voti comprati, con la criminalità organizzata. Questa è una cosa incredibile. Tu per essere votato fai un patto con qualcuno che ti procura i voti e questi sono attori della criminalità organizzata. Questo è un vulnus, è un colpire la democrazia, c'entra dico, anche con la vita dei bambini che crescono questo, che un paese, perché si cresca bene, deve essere un paese pulito, dove si respira aria pulita, dove si percepisce la pulizia, non la sporcizia. Questa è una situazione che ci preoccupa tutti e noi ecco, crediamo che sia possibile cambiare e migliorare, che le comunità cristiane, senza confusione di piani fra fede e politiche, però le comunità cristiane possono essere un retroterra, un ambiente che suggerisce, partendo dal Vangelo, sensibilità, idealità, orientamenti, etica di cui abbiamo estremamente bisogno. Quello che colpisce in Italia, che ci ricordava anche Scarpinato, è che più di qualcuna di queste persone si vanta pubblicamente di essere cattolica, cristiana, salvo a smentire con i propri comportamenti le dichiarazioni di appartenenza religiosa che un momento prima hanno fatto. Questo suscita ancor più raccapriccio. Uno dice taci almeno, non invocare una fede religiosa, meglio una religione che diventa ingrediente del potere per legittimare una tua presenza e poi anche in qualche modo per coprire in modo nominalista ecco, i tuoi atteggiamenti. Qui entra la luce profetica del Vangelo. Ecco, a questi due discepoli no, che sognavano dentro una logica di un potere teocratico che quando Gesù avesse conquistato il potere a Gerusalemme era come di chiedergli che ministero ci dai? Tu conquisterai il potere, noi dove stiamo? Che ministero dai a me e a me che potere ci dai? E Gesù con quell'immagine del calice, che non è solo il calice della festa, che è anche il calice dell'amarezza, del dolore, e che del battesimo, che non è solo il battesimo al fiume Giordano, ma è il battesimo nella morte. Immersione nella morte, ecco, dice se loro sono disponibili a bere a questo calice, a battezzarsi a questo battesimo, loro credo in modo abbastanza inconsapevole, più o meno cosciente, dicono sì, perché era la logica del potere quella che li inebriava. E poi quando gli altri, che credo pensassero più o meno lo stesso, ma che poi detto così con una battuta gli è andata bene che fossero quei due a rappresentare anche stati d'animo e sogni di grandezza che erano anche propri, però dato che qualcuno l'ha fatto poi hanno trovato la possibilità di criticarli, no? Succede così anche nella vita, no? Se qualcuno magari esprime delle parole o assume atteggiamenti che magari anche noi condividiamo però li assumono gli altri e poi questi vengono criticati, le critichiamo anche noi, magari un momento prima abbiamo pensato la stessa cosa, no? Sono dinamiche psicologiche che conosciamo. E allora Gesù coglie l'occasione, visto che questi altri rimproveravano i due che si erano esposti per questa parola. Dice, i grandi di questo mondo, cioè chi ha potere, domina, ma è così scaltro. Pensiamo poi oggi, con i mezzi di informazione, con le televisioni, così, di presentare, perfino chi dice bugie, quante bugie abbiamo sentito anche nel nostro paese negli ultimi anni, però poi si fa applaudire, si fa chiamare benefattore dalla gente che utilizza, che opprime. Non sia così fra voi. Chi vuol venire con me deve assumere un'altra sensibilità, un'altra mentalità. Deve essere una persona che sente dentro che essere grandi nella vita vuol dire essere disponibili. La grandezza è la disponibilità. La qualità della grandezza è la disponibilità. Uno crescendo anche voi, dice, io sono un ragazzo che cresce, sono importante. Uno dice, importante quanto sei disponibile verso gli altri? Poco, e allora non sei importante. Sei tanto disponibile? Sì. Che bravo ragazzo cresci, che brava ragazza, stai crescendo proprio bene. Un ragazzo disponibile, col cuore buono, aperto agli altri, questo è il connotato della grandezza umana. Se cresci così, veramente, siamo contenti tutti. Papà, mamma, nonni, comunità cristiana, tutti noi siamo contenti se tu cresci come un ragazzo, una ragazza buona nel cuore, sensibile verso gli altri e di far qualcosa per il bene di tutti, per il bene di tutti, della famiglia, della classe in cui sei, dello sport che pratichi, per il bene di tutti, dare un contributo perché tutti stiano bene, vivano meglio, stiano più sereni, possano crescere bene. Questo poi portato nel luogo della politica vuol dire, come dicevamo prima, impegnarsi per il bene di tutti, sulle grandi questioni della vita che sono la vita di tutti. E Gesù pone sé come esempio. Lui che è venuto, dice, era Dio, è sceso sulla terra, si è incarnato, ma ha abbandonato le prerogative, dice la lettera ai Filippesi, si è spogliato dell'essere Dio. Ed è, poi ha mostrato che era Dio dando la vita agli altri, cioè si è spogliato dalle prerogative del potere, della sacralità, ha dimostrato che essere Dio vuol dire essere disponibili agli altri, e questo umanissimo Gesù di Nazareth. Ecco, allora è importante cercare di vivere così, noi anche nella politica, e ripeto, speriamo che qualcuno di voi un domani anche si impegni. Ecco, abbiamo bisogno di persone che, concludendo questo passaggio, poi dico un piccolo pensiero sulla Chiesa anche, persone, se dovessi io scrivere oggi, no? Mi permetto, ecco, non per fare agli altri dei suggerimenti, perché uno dice ne hai abbastanza per te, ma direi chi si impegna in politica oggi deve essere una persona cosciente, appassionata, deve crederci davvero, deve crescere in competenza, perché nessuno sa già tutto subito, però se uno è dentro, coinvolto con le persone, cresce in competenza, disponibile, si sente al servizio degli altri, una persona che sia sincera, trasparente, onesta, coerente. Queste sarebbero le qualità. Queste dovrebbero essere le qualità. Noi ti eleggeremo se mostrerai, dichiarerai che tu ti comporterai così. Ecco qua la carta d'identità delle donne e gli uomini che si impegnano in politica. E chi si dice di essere, di cercare almeno di essere cristiano, no? E qui non voglio fare adesso dei, insomma, io dico, qui non è il consiglio comunale, qui c'è una persona che fa catechismo, ad esempio, che è Monica, che è dentro anche un'amministrazione qui sul territorio. Qui c'è il sindaco di Pozzuolo, Nicola, no? Presente all'Eucaristia. Non c'è da far confusione nell'essere qui e poi nell'essere nel consiglio comunale, sono due piani diversi. Però chi è qui assume, anche poi quando sarà in consiglio comunale, assume una sensibilità che lì trasmette, non mettendo la bandierina e dicendo io sono stato a messa Domenica Giuliani, io sono cattolico, non serve dirlo, uno ce l'ha nel cuore, se deve poi fare una legge, quello che ha dentro nel profondo lo trasmette lì, non serve dichiarare niente, uno lo trasmette perché lo ha assunto. Domanda, quanti politici in Italia che si dichiarano a parole cristiani vanno all'Eucaristia la domenica? Vorrei fare i conti, sarebbe una cosa sconcertante. Dichiarano alla televisione che sono cattolici, cultura cattolica, radici cristiane, vorrei vedere quanti vanno in chiesa, perché se vanno in chiesa, secondo me, sarebbe più difficile comportarsi in un certo modo. sarebbe più difficile, è che dichiarano ma non partecipano all'Eucaristia, non leggono il Vangelo. Questa è la verità. Dichiarano perché gli sta bene, gli fa comodo così. Un pensiero solo, e poi andrei sulla Chiesa. La Chiesa, ha detto il Concilio, è popolo di Dio in cammino. Nel popolo di Dio c'è il Papa, sono i vescovi, sono i preti, le sorelle, suore, religiose, religiosi. Siamo parte del popolo di Dio, con compiti diversi. Io non sono vescovo, sono un prete. No? Voi non siete preti, sì, siete sacerdozio comune, siamo tutti. Ho un compito di servizio, spero umile, disinteressato alla comunità, certo. Però siamo insieme nel cammino. Se non siamo popolo di Dio, il Papa, i vescovi, i preti, dove stanno? E quindi anche l'autorità nella Chiesa è al servizio. Però è al servizio se vive con le persone, con la comunità. Allora, anche qui, con due dimensioni, bisogna crederci. Non è scontato. Bisogna crederci nel Vangelo, in Gesù, nel Vangelo. Perché se si crede nel Vangelo e si sta insieme alle persone, viene poi da sé che l'esserci significa essere al servizio. E altrimenti si è in una logica del potere anche dentro la Chiesa. Questa è la strada che mi pare il Vangelo comunica in modo sempre illuminante, provocatorio, ma sempre anche con una grande consolazione, perché valorizza anche i nostri umili, ma speriamo perseveranti, tentativi, ecco, di seguire il Vangelo. Se Andrés vuol dirci una parola, poi lui domenica non sarà qui, no? E quindi ci è anche un...
Primero agradecer por la acogida de la comunidad, de esta comunidad de Zuliano, del Centro Balducci. Estoy muy agradecido.
Prima ringrazio per l'accoglienza che anche questa volta ho ricevuto da parte della comunità parrocchiale e del Centro Balducci.
Es difícil así ya cuando poder reducir toda una realidad conforme a los principios del Evangelio.
È difficile subito adesso riassumere tutta una realtà grande, riassumerla alla luce di dei principi, di quello che il Vangelo ci ha ispirato.
Tres puntos.
Lo dico tre pensieri.
Uno. Hablando de los privilegios que pensaba los dos discípulos, el posto, ocupar un cargo público, esta era la preocupación de los dos discípulos con Jesús.
Sí, dicevo, pensando a esta preocupación de los dos discípulos de haber un encargo in vista, no? Chiedendo questo a Gesù.
A nivel general, todos nosotros, ¿quién no desea un buen empleo, un salario justo y grande para conducir su vida?
Chi di noi non desidera anche un posto significativo, anche uno stipendio giusto per poter condurre con dignità la propria vita.
Pero también quien humanamente no quiere la mejor máquina, el mejor perfume.
Però e poi chi chiede di avere la macchina più grande, il profumo per profumarsi più costoso?
¿Quién no quiere una buena casa?
Una casa bella.
¿Quién no quiere, digamos, un privilegio de el mejor banquete?
¿Quién no quiere anche
el mejor celular?
El mejor celular.
La mejor televisión. ¿Quién no lo quiere?
El mejor pranzo, la mejor televisión.
Hasta yo lo quiero.
¿Quién no lo desidera?
Yo lo quiero.
Anch'io lo desidero.
Pero esta es la situación del humano.
Questa è una dimensione umana che ci spinge a questo.
Pero aquí es donde el sistema nos ha llevado a aceptar esto como una naturalidad.
Però un sistema, una mentalità che domina, ci ha portato a considerare questo come qualcosa di naturale, di normale.
Vive bien, duerme bien,
vivi bene, dormi bene,
coma bien,
mangia bene, consuma bene,
consuma bien, viste bien,
vestiti perfettamente bene.
Però non nos dice vivamos bien,
però non dice viviamo bene al noi, al plurale,
comamos todos,
mangiamo tutti.
Y todos somos, pues, con derechos.
Tutti abbiamo gli stessi diritti.
Ahora, pasando a la parte política, es la segunda parte, yo no vine a ser servido, sino a servir, dice el Evangelio.
Il pensiero sulla politica, il Vangelo dice, Gesù, sono venuto non per essere servito, ma per servire.
¿Cuánto es el estipendio de un diputado aquí? No lo sé.
Tanto.
El estipendio de un senador.
Tantísimo.
Y no solamente solo el estipendio, los viáticos. Si va a un viaje, va a comer, todo, ¿quién lo paga? Lo paga el gobierno pueblo, por decir una, ¿verdad? ¿Quién lo paga?
Noi, gobierno pueblo, gobierno del pueblo.
Y ¿y cómo le podemos llamar a esto servicio?
¿Cómo se puede decir que esto es un servicio?
Pues entonces yo también quiero ir a servir de esta manera, porque entonces le serviría a todo mundo ya, bien, bien correspondido con el dinero. Pensemos en esta otra parte, las leyes. En este momento en que estamos viviendo casi... Yo no soy libre con mi vida, ni tampoco yo soy dueño de mi vida, sino que los importantes, los que legislan, son los que imponen lo que yo tengo que, cómo tengo que vivir, qué tengo que pagar de impuesto. ¿Qué tengo que hacer? No es el Congreso el que le pregunta al pueblo qué ley de bien y de bien común debe hacerse, sino solamente aceptamos de que nos impongan las leyes.
C'è il problema della legge, no? Noi abbiamo la nostra vita, il senso della sua riflessione. Noi abbiamo la nostra vita, ma chi decide sulla nostra vita? Ecco, chi decide politicamente e leggi e tagli e altre situazioni che vanno a decidere della nostra vita senza che noi possiamo in qualche modo obiettare, contribuire a questa decisione. Questo è, noi siamo dentro la nostra vita, ma una vita che viene tante volte condizionata.
O le preguntano al pueblo. ¿Qué legislador viene a la región y consulta, reúne al pueblo y le dice, ¿están de acuerdo con esta ley o no?
¿E quanti vengono a chiedere in un'assemblea, ecco, la legge che noi penseremo è questa, voi cosa pensate di questa legge, di questo provvedimento che stiamo pensando, decidendo?
Y esto, no sé, pero solo para ver cómo en el termómetro de del pensar, ¿cómo conceder un premio Nobel a la Unión Europea? Este es un ridículo, un escándalo.
Dice il premio Nobel dato alla comunità europea è una cosa scandalosa, dice, no? Chi lo guarda dall'Honduras, dall'America Latina, con tutti i compromessi, le cose che ci sono, è una cosa ridicola, dice, scandalosa. No?
Bueno, hay tanto. Y termino en esta parte de ley y de gobierno. Mire, hasta para morirse, no hay, hasta muerto le violan sus derechos. Para morir una persona y colocarla sototerra, tiene que pagar 3.000, 4.000, 5.000 y no sé, tanta cosa que tiene que pagar, y después ya no puedes estar ahí. En este lugar de la tierra, sototerra, hay que trasladarlo allá. ¿Cómo es eso? No tengo derechos estando en vida, y tampoco muerto, ¿tengo derechos?
Dice anche per i morti, no? Con i terreni, le cose, spostamenti, dice uno non ha diritti nella vita, poi anche quando muore pare che non ci siano dei diritti riconosciuti, no? Ci sono anche lì decisioni legate a denaro o ad altro.
Tiene que sacar y llevarlo a otro lugar. Bien. Pero termino con la tercera parte. En el canto aquí dice en la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor. Y me suena bien la palabra, bien evangélica. Pero la pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿Qué iglesia?
Sí, el canto, las palabras suenan bien, pero es siempre sotto la pregunta, en la iglesia del Señor. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia?
¿Y cómo es esta iglesia?
¿Cómo es esta iglesia?
Pero al final del 34 dice, y no verá, donde no verán las distinciones, no tiene que haber distinciones.
Sí, en el canto se dice, en una chiesa donde no ci sono distinciones.
Entonces, entre nosotros, un camino debe ser como cada día nos volvemos comunidad.
Deve esserci un cammino in cui noi siamo coinvolti per cercare di diventare comunità.
Come cada día somos más vicino al Evangelio.
Come ogni giorno diventare più vicini al Vangelo.
Come io posso sentire esa necessità dell'altro.
Come posso sentire la necessità dell'altro di camminare insieme.
Y es aquí donde el Evangelio tiene que ser una respuesta contra el sistema en que estamos viviendo.
Ora, seguir el Evangelio diventa una respuesta que contraria, alternativa al sistema en que estamos viviendo. Noi sì, oggi salutiamo Andrés, que estará aquí fino a domenica, pero ecco, domenica prossima non c'è. Noi lo accompagniamo più di qualche volta, noi ricordiamo la domenica la tua presenza, no? Nell'Honduras, e quindi c'è un accompagnamento che continua, no? Poi tornerai per un momento, no? Di descanso, di riposo, di uscire dalla pressione, perché lui vivendo lì deve cambiare ogni sera abitazione per dormire, perché lui è clandestino, no? Lassù. E lui è stato, chi non sapesse ancora, è stato espulso dall'Honduras. Quindi lui è entrato in Honduras, ma deve stare attento che non lo prendano. Quindi lui gira di comunità in comunità per creare una coscienza fra la gente. Questo è il suo compito attuale. Sente il suo essere prete così. Però quando va anche in pubblico a qualche manifestazione dove c'è un po' di più gente, mette anche parrucca, baffi, si maschera perché non lo riconoscano. E poi quando è in una comunità È successo 2 o 3 volte proprio che arrivavano per vedere se c'era, quindi è scappato. E quindi la sera cambia casa per dormire e quindi vive una pressione, ecco, no? Questa pressione. Quindi lui adesso si sente prete essendo così con le persone. Celebra poche volte la messa con qualcuno, perché essendo se no una riunione grande come questa, saprebbero e verrebbero a prenderlo. E quindi ecco, noi quando accompagniamo, io ogni tanto telefono, no, per sentire come sta, come vanno le cose, ecco, c'è questo rapporto, ecco, con lui da quando ci siamo conosciuti nel 2004.
Tres años. En Estados Unidos me ha reconocido una ciudad grande, San Francisco, California, como donde me da la llave de la ciudad.
Avevano negli Stati Uniti, San Francisco, gli avevano dato un premio, no? La chiave della città, perché lui è un leader ambientalista riconosciuto in America Latina e in altre, anche più di America Latina.
Y con todos los honores, entrando a...
Con tutti gli onori entrando nella sala.
Al cabildo.
Sindaco.
Y 8 días después estoy pasando un fiume que donde lanchan, tiran las aguas negras del pueblo.
Allora, proprio 8 giorni dopo è successo che io per passare il fiume, sono passato nel fiume dove però arrivano anche le acque di fogna e sono dovuto passare lì per passare nascosto, no?
Primero con el honor de los cantos y después con el honor de las aguas negras pestilentas y del pueblo. Pero no tocan la sonata cuando voy pasando el río, pero allá sí, pero en el río no, de las aguas negras. Esta es una realidad que vivo yo en todos estos años que estoy.